Harunjat Yat, creazionismo e insegnamento dell'evoluzione nel mondo musulmano, di Stefano Biliardi. Il rivoluzionario libro di Charles Darwin, 1809-1882, L'origine delle specie, fu pubblicato nel Regno Unito a fine novembre 1859. La prima traduzione araba a opera dell'egiziano Ismail Mazhar, 1891-1962, apparve solo nel 1918 al Cairo e in realtà comprendeva solo i primi cinque capitoli della sesta edizione del libro del grande naturalista. Solo 10 anni dopo Mazhar avrebbe aggiunto la traduzione di altri 4 capitoli, un'introduzione accresciuta e un glossario. Mazhar era soprattutto un letterato e un esperto di traduzioni tecniche. Era affascinato dalla sfida di rendere la terminologia darwiniana in arabo, ma anche interessato a sottolineare che le idee di Darwin erano state anticipate da pensatori arabi. Tuttavia, come ha dimostrato la ricercatrice della Columbia University Marwa El-Shakri in uno studio accademico fondato su una meticolosissima indagine testuale e storica, le idee di Darwin avevano cominciato a essere discusse nel mondo arabo, o arabofono, dal 1870, grazie a riviste di divulgazione scientifica, la cui produzione e circolazione abbondava, senza contare che, ovviamente, il libro era disponibile e accessibile in inglese. La discussione di Darwin nel mondo arabo fratto musulmano includeva tanto il respingimento quanto l'accettazione della teoria dell'evoluzione. Alcuni autori la consideravano compatibile con la loro religione, se non persino anticipata da pensatori musulmani del passato e nel Corano stesso, per esempio nella Sura Al-Kahfi 13. Perché non confidate nella magnanimità di Allah 14? Quando è Lui che vi ha creati in fasi successive? Tuttavia un pensatore peraltro innovativo come il riformista iraniano o afgano, è una questione controversa, Jamal al-Din al-Afghani, 1838-1839-1897, scriveva contro la teoria di Darwin, che evidentemente non aveva compreso a fondo, siccome sosteneva che fosse confutata dal fatto che i figli dei musulmani non nascessero senza prepuzio nonostante la circoncisione fosse praticata da secoli. Ricostruire questo intricatissimo dibattito, che spesso fu sviluppato in competizione o in armonia con autori cristiani protestanti, non solo ci porterebbe troppo lontano, ma ci farebbe oltrepassare uno dei confini del libro, dal momento che si tratta di questioni teologiche o di scienza e fede, oltre che di storia del pensiero. Questioni anche molto sottili, che dipendevano, tra le altre cose, da scelte di traduzione e dalla comprensione di Darwin mediata da diversi autori occidentali. È comunque importante almeno accennare a questo fenomeno per capire che, storicamente, la ricezione di Darwin nel mondo musulmano non fu né tardiva né monolitica. Attualmente, però, esiste un creazionismo islamico, vedremo presto i limiti di questa definizione, particolarmente diffuso e visibile, e grazie a uno specifico autore, leader religioso e predicatore turco, praticamente un televangelista musulmano. Si tratta di Harun Yahya, pseudonimo di Adnan Oktar, 1956. Oktar si fece notare in Turchia già nella seconda metà degli anni 80 come predicatore anti-Darwin. Aveva alle spalle studi di filosofia e di design di interni, 2 percorsi accademici non completati, ma che sembrano avere ancora un impatto sulla produzione di Oktar fratto Yahya, che, come un filosofo, si occupa di idee e teorie, ma presta anche molta attenzione a impacchettarle con un suo tocco piuttosto personale, anche se kitsch. Il rifiuto della teoria dell'evoluzione era ispirato in Oktar dalla teologia del mistico e leader religioso curdo, ma turcofono, Zaid Nurs, 1877-1960, e si riallacciava a dibattiti storicamente importanti in Turchia. Oktar Fratto Yahya raccolse intorno a sé un gruppo di giovani provenienti da famiglie facoltose. Le loro attività suscitarono a più riprese l'attenzione delle autorità turche. Nel 1986 Oktar subì un primo arresto e imprigionamento con l'accusa di promuovere una rivoluzione teocratica. Occorre tenere a mente i fondamenti laici della Repubblica Turca, all'epoca strenuamente difesi. L'allora giovane uomo trascorse 19 mesi in una clinica penitenziaria e in un ospedale psichiatrico, con diagnosi di disturbi ossessivo-compulsivi e schizofrenia. Seguirono altri arresti e accuse per detenzione e spaccio di stupefacenti e per ricatti a sfondo sessuale a personaggi prominenti. Questi uomini di spicco sarebbero stati filmati a propria insaputa durante rapporti sessuali con donne giovani e avvenenti che si erano avvicinate al gruppo di Harun Yahya ed erano usate come schiave dal leader e dagli affiliati. Oktar spadroneggiava sul gruppo, decidendo chi potesse accoppiarsi con chi e prescrivendo determinati standard di abbigliamento. Gli uomini dovevano vestirsi, come lui, alla moda, mentre le donne dovevano mantenere un basso profilo. Queste sono tutte informazioni che provengono dai fuoriusciti dal gruppo. Oktar soffre davvero di disturbi mentali, o li simulò per evitare pene più gravi. La detenzione e lo spaccio di stupefacenti sono accuse realistiche, e tutto il resto. Uno dei maggiori critici di Yahya, il fisico turco-statunitense Taner Ediz, che ho già citato per la sua critica dei miracoli scientifici e che conosce molto bene il proprio paese di origine, ammette che la situazione è molto complessa. Non si può essere sicuri che tutte le accuse a Oktar, che deve avere tanto nemici quanto amici piuttosto potenti, siano fondate o, viceversa, montate ad arte. Nonostante tutti i guai, Oktar intuì e seppe sfruttare le potenzialità del web, ergendosi da leader spirituale locale e travagliato a guru del creazionismo islamico globale, e facendo tesoro mediatico delle sue stesse vicende giudiziarie. Oktar, in effetti, non fa mistero dei suoi problemi con le istituzioni, che narra nei resoconti autobiografici online come esempi di prove straordinarie che Dio gli avrebbe posto. Non gli vengono attribuiti miracoli soprannaturali, ma è un leader carismatico descritto come uomo estremamente devoto, sensibile, intelligente e produttivo. Inoltre Oktar Fratto Yahya, che vanta di discendere dal profeta, profetizza la venuta di un Mahdi, personalità messianica destinata a raccogliere sotto di sé i musulmani in una unione turco-islamica. Questa unione, a giudicare da certe mappe pubblicate sui siti dello stesso Yahya, si estenderà dalla metà settentrionale dell'Africa, scendendo fino al Malawi, inglobando ovviamente tutta l'Arabia e tutto il Medio Oriente, e comprenderà la Russia fino allo stretto di Bering, senza ovviamente dimenticare il subcontinente indiano, la Malesia e l'Indonesia. Oktar Fratto Yahya non si identifica mai esplicitamente con il Mahdi, ma lo descrive sempre in modo che alcuni tratti della figura messianica e i propri coincidano. Il leader creazionista si veste inoltre, come ho detto, in modo elegante e raffinato. Basandosi su queste due caratteristiche, e facendo il verso al noto libro Il diavolo veste Prada, Anne Rosselberg, massima esperta di Yahya, ha intitolato un suo fondamentale studio sul leader creazionista turco Il Mahdi veste Armani. La reputazione di Oktar è piuttosto compromessa nel suo paese, i turchi possono facilmente leggere le notizie di cronaca che lo riguardano. Ma rimane una figura molto influente nel mondo musulmano, o meglio, influenti rimangono le sue opere, un vero diluvio di libri, opuscoli, DVD, articoli, pagine web, tradotti in tutte le lingue del pianeta e continuamente arricchiti da nuovi contributi. Nel momento in cui scrivo queste pagine, il suo sito ufficiale è disponibile in 61 lingue. Gli articoli disponibili in inglese sono 2744, i libri 241, i documentari 206. In italiano, gli articoli disponibili sono più modestamente 79, e i libri 26, ma è lo stesso un numero nutrito. Nel complesso si tratta di una presenza mediaticamente molto aggressiva e quindi efficace. I libri di Yahya spiccano per numero e qualità apparente, per tacere della miriade di pagine web in cui si incappa spesso e volentieri anche quando si fanno ricerche non direttamente collegate a Islam ed evoluzione. L'iniziativa più clamorosa e sfacciata di Yahya è stato l'invio non richiesto nel 2007 a istituzioni educative e scientifiche e a singoli individui in Europa e America di un gigantesco volume che lo ha reso ancora più noto. L'Atlante della creazione, questo il titolo del librone pubblicato nel 2006, spicca per le dimensioni 5,4 kg. 27,5 x 37,5 cm, la copertina di cartone spesso, le 904 pagine patinate e piene di foto. Le immagini della copertina sono in stampa lenticolare, cioè sono distribuite in sottilissime scanalature che danno l'illusione di muoversi o cambiare a seconda di come si inclina il libro. Come fece impietosamente notare Richard Dawkins, tra le illustrazioni fotografiche della prima edizione si trovava quella di un'esca di plastica scambiata per un vero animale, nonostante il visibilissimo amo metallico, un errore poi corretto nelle edizioni successive. L'Atlante è un compendio delle idee di Yahya sull'evoluzione e un esempio significativo delle sue tecniche argomentative o pseudodivulgative. La pubblicazione del secondo e del terzo volume sarebbe nel 2007 e quella del quarto nel 2012. Il numero delle opere firmate Harun Yahya, che per inciso sono i corrispettivi arabi di Aronne e Giovanni, quindi nomi profetici, sembra indicare chiaramente che non sono state tutte scritte dall'individuo Adnan Oktar, che comunque ammette esplicitamente di contare su un team di cui presiede e supervisiona il lavoro. È per questo che Anne Rosselberg e altri esperti parlano piuttosto di impresa Harun Yahya, praticamente un marchio commerciale di cui la persona Oktar è il volto pubblico. Iniziative come la spedizione del voluminoso Atlante lasciano almeno intuire l'entità dei fondi che Oktar fratto Yahya deve avere a disposizione. L'origine di questi denari però è piuttosto misteriosa. È ben difficile che una porzione significativa degli introiti di Oktar provenga dalle vendite dei libri, visto che si possono scaricare gratuitamente da internet come PDF con tanto di immagini, o almeno leggere in HTML. Potremmo pensare che il denaro derivi dalle imprese di Yahya o dei suoi affiliati. Yahya in effetti ha fondato nel 1990 la Scientific Research Foundation, in turco, Bilim Araştırma Vakfı, o BAV, e nel 1995, la Foundation for the Protection of National Values, in turco, Milli Degerleri Koruma Vakfı, o MDV. Che poi il denaro sia generato da tali imprese con attività legali è un'altra cosa, precisa sempre Anne Rosselberg. Tra le altre ipotesi discusse dalla studiosa norvegese ci sono quella di un finanziamento da parte di creazionisti statunitensi, o di sauditi, o persino di ebrei ultraortodossi. Un ex affiliato testimonia che i lavori di Yahya sono ricavati con un puro copia incolla da lavori di creazionisti cristiani. Tuttavia, i fondi a disposizione di Yahya sembrano di gran lunga superiori a quelli della ipotetica controparte statunitense. Contro l'ipotesi relativa all'Arabia Saudita parlano inoltre le idee sul Mahdi, che sono poco ben viste nel paese ultraconservatore, per tacere dell'allusione a Oktar fratto Yahya stesso come Mahdi. quanto alle traduzioni delle opere di Yahya potrebbero essere commissionate o prodotte da simpatizzanti. Yahya ha un suo canale TV a 9, nei cui programmi disquisisce non solo di evoluzione, ma anche di politica mondiale e di tante altre questioni religiose e morali. Lo attorniano in studio donne elegantissime, pesantemente truccate, a volte visibilmente rifatte, spesso non velate, a cui il leader e predicatore si rivolge con epiteti come sorella o micina e frasi come sei così bella che ti vorrei mangiare, e sembra si riferisse alle donne del gruppo creato 30 anni fa come a un harem. Ci sono però anche giovani uomini, in particolare i muscolosissimi gemelli Onder e Ender, la cui bellezza viene ugualmente elogiata con enfasi. Un video in cui Okhtar fratto Yahya mostra come ballare Gangnam Style, nota canzone pop sudcoreana del 2012 che in realtà ha toni parodici rispetto allo stile di vita dei quartieri bene di Seoul, è diventato particolarmente celebre. In realtà tutti questi comportamenti, che a una prima occhiata possono apparire fuori luogo, hanno una loro logica. Okhtar fratto Yahya vuole infatti dimostrare che incarna un Islam moderno, giovane, dinamico, tecnologico, aperto all'apprezzamento della bellezza fisica. La stessa dimostrazione di Gangnam Style, da seduto, si iscrive nel dibattito sulla liceità della musica e della danza nell'Islam, che ha una lunga storia. L'artificiosa e quasi caricaturale bellezza delle ospiti e degli ospiti, che Okhtar fratto Yahya elogia con un comportamento che potremmo definire da marpione, è in realtà da lui descritta come uno dei numerosissimi segni dell'esistenza e della potenza di Dio. Segue seconda parte.